fratelli gentilmente mi portano il computer. Leggeremo. A proposito, avrete notato che Giosuè è felicissimo, è vero? Avrete capito perché, quindi non c'è bisogno che dico bentornata Rebecca, perché insomma lo vediamo dalla faccia di Giosuè. Grazie, caro. Allora, il tema, la potenza del perdono. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo fatto un'introduzione, voglio precisare una cosa sola della volta scorsa, perché non voglio, cioè le registrazioni, chi volesse può in qualche modo, andarle ad ascoltare. Voglio ricordare un principio, un assioma, che cos'è? Un principio biblico è qualcosa che scorre dalla Genesi all'Apocalisse. Se la salvezza non si perde, non si perde dalla Genesi all'Apocalisse, altrimenti non possiamo parlare di un principio. Se il velo è importante, il velo si mette sempre, anche se sono da solo a metterlo, si mette sempre. Siete d'accordo? Io ho notato delle nostre sorelle quando vanno a dei campi, sono solo loro a mettere il velo. Perché? Perché è biblico, è un principio. E lo mettono. Quindi questo è veramente importante. Altrimenti dobbiamo dire non è un principio, ma è una verità a tempo, cioè come quando mi piace pare a me. Questo non è biblico. Allora, leggiamo 2 Corinzi 5. La volta scorsa abbiamo letto Luca 17 da 1 a 6. Adesso leggiamo 2 Corinzi da capitolo 5. Dal capitolo 5, leggeremo da versetto 17. Abbiamo un po' di strada da fare, fratelli, quindi cercherò nel limite possibile di riassumere la parte di questa sera. Da versetto 17, bellissimo questo passo perché in qualche modo lo toccheremo. Se dunque uno è in Cristo, cioè se uno dice di essere nato di nuovo, se uno dice di essere salvato, se uno dice di essere un cristiano, potrebbe essere parafrasato così, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Parla proprio di questo cambiamento. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati, molto importante questo termine, con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Voglio ricominciare, fratelli, da dove abbiamo lasciato, cioè dalle anomalie. Allora, ci sono molte anomalie che riguardano questo principio del perdono, che in qualche modo ultimamente stanno inquinando le verità nelle nostre chiese. Io ve le voglio citare. Ad esempio, un perdono senza condizioni. Vedremo che non è così, li tratteremo man mano nelle nostre riflessioni, non oggi. Un perdono unilaterale. Ok? Paolo mi fa un'offesa, non ci chiariamo, io ti perdono. Unilaterale, io ti perdono, decisione mia. E queste sono, fratelli, verità diaboliche. Lasciatemi dire. Diaboliche, perché abbiamo detto la volta scorsa che i principi della parola di Dio sono incastrati come una rete, come una catena. Demolire un principio, si va a demolire tutti i principi, cade tutto. Ok? Perché vuol dire che entra in ballo la doppia predestinazione, se il perdono è fatto in un certo modo. Lo vedremo nel corso di questa riflessione. Poi un'altra anomalia, un perdono a prescindere, ok? Un perdono che ignora tutte le situazioni. E quindi tu devi perdonare, sì, ma la scrittura ci dà delle precise condizioni. Questi meccanismi, fratelli, sono importanti sia verticalmente, perché sono uguali, e sia orizzontalmente, tra fratelli, fra marito e moglie. Vedremo anche qualche piccolo, io mi permetterò anche di trattare qualche piccolo aspetto. E sono importanti per la crescita, lo sviluppo, per l'armonia della Chiesa, ma anche delle famiglie. Quindi, perché si arriva a questo? Perché vedremo che si tirano fuori dei passi della scrittura, fuori dal contesto immediato e più ampio, e diventano che cosa? Un pretesto, un po' come fanno le sette. Ok? Noi invece dobbiamo sempre analizzare i passi all'interno del suo contesto immediato e più ampio. Facevo l'esempio della salvezza l'altra scorsa, vi ricordate? Se la salvezza non si perde e io mi trovo davanti a un passo dove in qualche modo potrebbe farmi intendere qualcosa di questo tipo, io dovrò dirmi sicuramente, se la salvezza non si perde di un principio, vuol dire che qui questo passo non sta parlando della salvezza, ma molto probabilmente sta parlando di qualcos'altro. È chiaro questo? Quindi chi purtroppo fa così crea un danno enorme alla propria chiesa locale, ma anche alla testimonianza, perché noi andiamo a predicare un evangelo diverso e questo è molto pericoloso. Qual è il significato di perdono? Io ve lo riassumo, non vi cito termini grechi, eccetera. Allora, perdonare vuol dire togliere la colpa, vuol dire separare dalla colpa, vuol dire lavare, vuol dire togliere. Ok? Questo è in tutti i termini che vengono citati nella scrittura, è riassunto. Quindi perdonare vuol dire separare, vuol dire togliere, vuol dire lavare. Ne potrei usare altri di termini, ma ci fermiamo qui. Quindi è importante, se devo lavare, se devo togliere, io mi devo chiedere, porre una domanda. Che cosa devo togliere? Che cosa devo lavare? Che cosa devo separare? Questa è la domanda che mi devo porre, giusto? Fratelli, seguitemi perché questa parte è un po' intrigante, nel senso mi dovete seguire attentamente perché sennò poi dopo non capiremo il resto. Se devo togliere, mi devo porre la domanda, che cosa devo togliere? Qual è la risposta? Il peccato. Giusto? Ma se io dico ti perdono Paolo, permettimi Paolo, e Paolo continua a vivere come prima, è cambiato qualcosa? No. Questo è vero anche nella salvezza. Oggi basta alzare la mano e dire: io mi sono convertito, ho accettato Gesù nel mio cuore, che bello, che bello. E tutti quanti, ah, che bello! E poi guardiamo la vita di quella persona, non cambia niente. E vive sempre nelle stesse condizioni, nello stesso modo. È vero che per grazia, mediante la fede, però abbiamo letto in 2 Corinzi 5 che se sono in Cristo sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, c'è una trasformazione, certo, a chi si vedrà il 5%, chi il 50%, chi sarà più veloce nella santificazione, chi un po' meno, nessun problema, ma qualcosa si deve vedere. Ma se io vivevo nell'adulterio, ad esempio, ero un adultero prima di convertirmi, e dico che mi sono convertito e vivo nell'adulterio, ma può essere valido? Ma è sicuro che io ho ricevuto il perdono del Signore? È sicuro che il peccato si è separato da me? Queste sono le domande che noi ci dobbiamo porre, fratelli. Siete d'accordo? Allora, quando noi non vediamo questo, vuol dire molto probabilmente che è solo una cosa a livello emozionale e molto probabilmente non siamo stati separati dal peccato, perché lo scopo è separare dal peccato. È interessante perché c'è un'altra definizione che dice proprio così, dice che non solo noi veniamo separati, ma sciolti da un impegno, quindi non abbiamo più pendenze da un punto di vista di giustizia. Cioè, sono pulito, non ho più colpe. E questo avviene quando noi ci convertiamo, è vero? Noi ci convertiamo al Signore, tutto il nostro passato, tutto quello che è successo in quel momento, il Signore dice, oh, me lo sono gettato dietro le spalle, basta. Satana ce lo vuole ricordare, è vero? Ecco perché dobbiamo mettere, dice Paolo agli Efesini, l'elmetto della salvezza, perché perché ci dobbiamo ricordare che siamo già salvati nella mente, perché Satana ci vuole ricordare, ma sei sicuro che, ma quella volta l'hai fatta grossa, quell'altra volta hai rubato, quell'altra volta hai fatto così, hai commesso fornicazione, hai fatto quell'altra cosa, e tante altre cose. È chiaro questo? Allora, dobbiamo, fratelli, chiederci se quando noi diciamo di perdonare o che abbiamo ricevuto un perdono, se veramente c'è questa separazione, ok? Perché se non c'è, vuol dire che molto probabilmente o non abbiamo capito che cosa significa perdono, oppure viviamo in un'altra situazione. Quindi non è il pronunciare una formula magica. Ok? Io, ad esempio, io e mia moglie, quando noi c'è qualcosa fra noi due, qualcosa, grazie a Dio non abbiamo maledicato, ma quando c'è qualche piccolo diverbio, eccetera, allora io dico: Miriam, mi perdoni? Io pretendo a mia moglie che lei mi dica: ti perdono. No, sì, va bene, non ti preoccupare, è successo niente. No, mi perdoni? Lei mi deve dire: ti perdono. Viceversa, facciamo uguale. Questo è pensiamo sia biblico. Ma, fratelli, se non cambia niente fra me, in quella situazione, fra me e mia moglie, vuol dire che è una formula magica che ho recitato. Non è una richiesta sincera, con le condizioni che vedremo man mano in questo studio, ma è una sorta di formula magica. Ti perdono, mi perdoni? È una formula magica, ma questa parola possiede una potenza, potenza che libera le persone che il peccato lega. Non so se è chiaro questo concetto. È importante perché il peccato, fratelli, crea delle situazioni difficili nella vita di chi pecca. Se non lo applichiamo in modo biblico, il peccato crea delle situazioni catastrofiche. Ve ne voglio citare qualcuna. Ad esempio, il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Quindi, se noi rimaniamo nel peccato, noi stiamo andando contro Dio. Quindi è importante che io venga slegato dal peccato. È chiaro? Il peccato è una malattia. È una malattia. È una malattia che fa malare la nostra anima, il nostro corpo. Pensiamo a tante situazioni dinamiche che si vengono a creare e che ci fanno ammalare proprio anche da un punto di vista fisico. Quindi il peccato è qualcosa che apre le porte a tante altre situazioni difficili. Il peccato attira la disciplina di Dio. Se io vivo nel peccato, prima o poi il Signore ci metterà la mano. E quando il Signore ci mette la mano, fratelli, le ossa fanno cric cric. Quindi anche questo. Ricordiamoci che il peccato crea un dolore immenso al Signore. Quando noi pecchiamo, viviamo nel peccato, il Signore soffre per questo. Dobbiamo ricordarci che il peccato ci toglie le forze, avvilisce il nostro cuore. Quando noi continuiamo a stare nel peccato, allora poi vado in adunanza. Ah, si pria che leggiamo. Facciamo cose di questo tipo in modo superficiale. Oppure non preghiamo. Perché non preghiamo, fratelli? Perché non preghiamo? Perché non abbiamo la forza di pregare a volte? Perché il peccato ci avvilisce. A volte sono fratelli, per carità, sono stanchi, a volte sono fratelli che magari in qualche modo hanno vissuto una giornata difficile, ma ci mancherebbe. Ma quando noi viviamo in situazioni di un certo tipo, il peccato ci toglie le forze spirituali. Noi diventiamo dei burattini agli occhi di Dio. Peccato fa soffrire non solo noi, ma anche chi sta intorno a noi. Il peccato, fratelli, non è qualcosa di personale, è qualcosa che coinvolge noi, coinvolge la nostra famiglia e la nostra famiglia spirituale. Quindi crea dei danni, delle sofferenze. Per cui il peccato è qualcosa di molto, molto importante da individuare, vedremo abbandonare, è tutta la procedura. Il peccato ci evita anche di essere una testimonianza potente in questo mondo. Quindi pensate quanti disastri, è vero, compie il peccato. In ultimo, il peccato ha la potenza di farci diventare ipocriti. Ed è la condizione, secondo me, fratelli, te più terribile. Essere ipocriti, nasconderci, fare i buoni, fare gli spirituali, fare i cristiani a tempo, quella mezz'oretta in adunanza, quell'oretta, io me li abbraccio i fratelli e poi magari do anche insomma qualcosa, però sono ipocrita, non sto vivendo quello che sto facendo vedere. Allora, il peccato, fratelli, è veramente molto importante. Io vorrei soffermarmi adesso, per il tempo che ci rimane, sul testo che abbiamo visto. Perché c'è una differenza fra il perdono e la riconciliazione? La risposta è sì, ma io vi pongo un'altra domanda. Il tempo che lega il perdono e la riconciliazione è lo stesso oppure richiede dei tempi differenti? Perché anche qui ci sono delle false dottrine che stanno entrando nella Chiesa del Signore. Noi dobbiamo stare attenti. Vi faccio un esempio. Mia moglie mi fa un'offesa. Va bene, dai, ti prego, perdonami. Io dico, vabbè, ti perdono. Però, oh, io con te non ci voglio più niente avere a che fare. Oppure, ci penserò dopo come risolverla. Adesso, per favore, non dobbiamo parlarci. Questo è un aspetto del perdono sbagliato, fra due fratelli. Io faccio un'offesa a Paolo, vado da Paolo, Paolo ti chiedo perdono, guarda, ho sbagliato, non ho parole, ti chiedo perdono. Allora Paolo ha ricevuto una bella offesa e mi dice, Gino, io ti perdono, però per favore, stammi lontano. Questo non è biblico. Ok? Vuol dire che chi dice io ti perdono e dice così non ha capito bene che cosa significa perdonare. Allora, qual è la differenza fra riconciliazione e perdono? Abbiamo visto che cos'è il perdono. Separare, ok? Togliere. Che cos'è la riconciliazione? La riconciliazione è tornare nella condizione precedente, tornare in armonia, ok? Tornare in comunione. Allora, se io dicessi, Stefano, ti perdono ma non ci voglio più avere niente a che fare con te, che cosa sto dicendo? Che non ci siamo riconciliati, ok, fratelli, sorelle? Chiaro, questo concetto è molto importante. Ecco perché il perdono deve essere applicato in modo biblico. Ecco perché il perdono non è una formula magica, ma è qualcosa che noi in qualche modo dobbiamo chiarire biblicamente, e ci sono dei passi che vedremo le prossime volte, sono dei passi che noi dobbiamo compiere in modo chiaro, altrimenti cancellate la parola perdono perché non è stato applicato in modo corretto e in modo biblico. Allora, quindi il perdono è separare, la riconciliazione è tornare in armonia. Chiaro questo concetto? Quindi se io e mia moglie dovessimo litigare e io chiedo perdono a lei, dopo noi dobbiamo tornare in armonia, non è che li devo portare in muso, non è che non ci dobbiamo più abbracciare, non è che non dobbiamo più parlare. È chiaro questo concetto? Torna come prima del momento in cui io ho peccato. Me l'abbraccerò, non gli farò pesare e non dirò, però non farlo più, ti raccomando. Oppure se dovesse peccare in qualche altro ambito, io le ricordo. Però quella volta lì hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quest'altro. Vuol dire che non ho perdonato. Vuol dire che io mi porto dietro un fardello, grande quanto il mondo, che pian piano mi schiaccerà e io farò del male a me stesso e a chi sta vicino a me. Quindi perdonare vuol dire, fratelli, dimenticare. Se il perdono però è fatto in modo biblico. E ci deve essere subito la riconciliazione, è immediata, è istantanea, siamo umani, va bene, forse io impiegherò un'oretta, mezz'ora, dai, poi, però mi deve passare, ma non può durare giorni, mesi, anni, perché vuol dire che io non ho perdonato. Allora, torniamo al nostro passo di Seconda Corinzi, vediamo qualche dettaglio. Allora, innanzitutto vediamo, fratelli, c'è questa parolina se, dunque, uno è in Cristo. Quindi se noi diciamo di essere dei credenti, dei cristiani in Cristo, cioè dei nati di nuovo, ok? Noi siamo una nuova creatura. Che significa che siamo una nuova creatura? Implicitamente Qui il passo ci sta ricordando che cosa? Che Dio non ricorda più i nostri peccati. Implica il perdono. Siete d'accordo? È come se dicesse implicitamente: Dio, io non mi ricordo più, Gino, dei tuoi peccati. Sei una nuova creatura. Ti ricordi quando tu facevi quell'altro? Non li ricordo perché mi vergogno, ma ti ricordi quell'altra cosa, quell'altra cosa? Ecco, da questo momento tu ti sei convertito, sei nuovo. Io ho dimenticato tutto quello che c'è nel passato, tutto il regresso, io l'ho dimenticato. Se dunque uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, non le vedo più, e sono diventate nuove. Quindi ci parla di questo cambiamento, ma implicitamente, ripeto, anche dell'avvenuto perdono, del fatto che Dio ci ha perdonati e non ricorda quello che noi abbiamo fatto. Le cose vecchie sono passate, non sono più ricordate. E tutto questo viene da Dio. Come ha fatto questo Dio? Ha dato un colpo di spugna? Ha detto, vabbè, Donè, mi sei simpatica, a te ti do un colpo di spugna e così io, tu sei una nuova creatura. Ha fatto così, signore, fratelli. Come ci ha reso una nuova creatura? Dice qua in Cristo Gesù. Che significa? Che significa, fratelli? Significa che quando noi ci siamo convertiti, che cosa abbiamo fatto? Ti ricordo Stefano, quando siamo inginocchiati, ricordi Stefano? Signore, perdonami, ti chiedo perdono. Ti chiedo perdono dei miei peccati, ti chiedo perdono perché sono perduto. Ti chiedo perdono, salvami, perché se tu non mi salvi, io sono perduto. Non è una semplice lavatina di faccia, non è la preghierina, non è alzata di mano. Chi vuole convertirsi? C'è qualcuno che non vuole andare all'inferno? Tutti che alzano la mano. Non è così che funziona, fratelli. Ma bisogna capire i passi che si fanno. Allora, siamo stati riconciliati in Cristo, vuol dire che noi abbiamo fatto dei passi in Cristo, ci siamo affidati a Lui, abbiamo chiesto perdono a Lui, ma c'è stato qualcuno che ha pagato, e ha pagato il Signore Gesù. Ma notate, dice qui a un certo punto, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Notate, è immediata la riconciliazione, non è che qui dice: Gino, io ti ho salvato, però fra 2 anni puoi iniziare a parlarmi. Fra 2 anni puoi pregare, eh? Prima no. Oppure non è che dice qua: ti ho salvato, sei una nuova creazione, però mo, ti raccomando, se sbaglio poi ti ricordo quello che tu hai fatto, eh? E te lo rinfaccio. Quindi attenzione come tu cammini. Notate, fratello, non dice niente, ma ci ha riconciliati come un'azione istantanea al perdono. Noi siamo perdonati e riconciliati. Il termine riconciliato vuol dire messi in perfetta armonia con il Signore. E così deve essere quando noi vedremo il processo del perdono, lo vedremo dalla prossima volta, così deve essere in mezzo a noi, così deve essere in tutti gli ambiti. La riconciliazione è automatica, istantanea al perdono. Se ho perdonato una persona, io non devo avere difficoltà a stare con quella persona, a parlare con quella persona, ok? A pregare, che ne so, a fare qualsiasi cosa che dimostri che io con quella persona non ce l'ho. Ho dimenticato, ho lasciato tutto indietro. Perché, fratelli? Primo perché è biblico. Secondo, non perché è secondo meno importante. Ma perché Dio ha fatto con noi così. Dio ci ha salvati, perdonati e riconciliati, messi nella giusta armonia. Allora, vorrei fermarmi qui questa sera, dare non altre cose. Dalla prossima volta vorrei proprio entrare ad analizzare i passi che in qualche modo vengono citati per... Sì, voglio dirlo. Per predicare delle eresie. Prenderemo i passi che secondo queste persone dicono che c'è un perdono a prescindere, c'è un perdono unilaterale, c'è un perdono senza condizioni, li analizzeremo e vedremo che non è proprio così. Ok? Allora, fratelli, perdono e riconciliazione. Questo è importante anche nelle coppie, eh? In modo particolare, lasciatemi sottolineare questo. voglio mettere il dito nella piaga, perché noi questo lo sto insegnando anche nello studio delle coppie, giovane coppie. Uno dei nemici delle famiglie, delle coppie, è quando noi non perdoniamo biblicamente e non ci riconciliamo subito biblicamente, perché creiamo altri disastri. Questo è vero anche nella Chiesa del Signore. Allora, se c'è qualcosa fra me e Paolo e ci siamo chiariti, io e Paolo dobbiamo poterci abbracciare sinceramente. Certo, poi c'è un livello di comunione, questa è un'altra cosa. Io con Paolo ci posso stare 10 volte, con Stefano ci posso stare 20 volte, con Massimo 30 volte, sarà così, ma è un livello di comunione, è normale, non è una forma di discriminazione o di non perdono. Ma se ho perdonato, fratelli e sorelle, io devo desiderare di stare in armonia con la persona che ho perdonato. Se non è così, o solo se continuo a rinfacciare e ricordare, c'è qualcosa che io devo rivedere nella mia formuletta magica del perdono. Allora, che il Signore ci benedica. Vogliamo passare un tempo in preghiera, conosciamo i soggetti, preghiamo per la famiglia Conti, perché possa il Signore consolare i loro cuori. Domani ci saranno i funerali, e preghiamo perché il Signore veramente possa guidare ogni cosa. Ripeto, è stato un fratello semplice, non superficiale, ma fedele al Signore. E preghiamo perché il Signore in quella chiesa lì possa suscitare altri fratelli capaci di guidare quella chiesa, che è una chiesa numerosa. Che Dio ci benedica. Amen.